Sono le 7, padre Pio.
Bene, ci siamo. Domenica prossima noi celebriamo il battesimo del Signore. E quindi i testi della liturgia sono i seguenti. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 40. Il lezionario non legge per intero il poema introduttivo al libro della Consolazione, ma i versetti da 1 a 5 e poi da 9 a 11. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo a Tito, sono i brani della lettera che sono stati letti nella messa della notte di Natale e nella messa dell'alba di Natale. Nel capitolo 2 i versetti da 11 a 14 e poi nel capitolo 3 di seguito i versetti da 4 a 7. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 104 e il brano evangelico ci rimanda ovviamente quest'anno al Vangelo secondo Luca nel capitolo 3. Il lezionario legge i versetti 15 e 16 o forse 15 e 17
16
dice anche il calendario che mi è stato appena regalato, 15 e 16 e poi i versetti 21 e 22, i due brani entrambi molto brevi vengono messi insieme nel brano evangelico di domenica prossima, festa del battesimo del Signore. Noi questa sera avremo a che fare dapprima con il Salmo 6 e poi naturalmente ci occuperemo del brano evangelico insieme con tutto il nostro popolo cristiano. Anche noi ci disponiamo, come ben sappiamo, appena ricordato, domenica prossima la festa del battesimo del Signore. Noi contempliamo così l'ingresso nella vita pubblica di Gesù divenuto adulto, contempliamo e celebriamo, per così dire, la festa dell'umanità del Figlio di Dio che si manifesta ormai pubblicamente. In realtà il mistero del battesimo di Gesù nel Giordano per mano di Giovanni è intrinsecamente connesso con quanto la Chiesa ci ha annunciato nella festa dell'Epifania. Una volta, prima della riforma liturgica, il battesimo del Signore veniva celebrato esattamente nella ottava dell'Epifania, dall'Epifania una settimana ed ecco la festa del battesimo, che in qualche modo era festa introdotta in un nucleo di celebrazioni che facevano comunque capo all'Epifania, ma questo è ancora vero per noi, la prima domenica dopo l'Epifania. E tra l'altro in Oriente, per i cristiani di quelle chiese, è esattamente il 6 gennaio la data consacrata alla celebrazione del battesimo del Signore sotto il titolo di Santa Teofania. Certe tradizioni locali lo confermano anche nel nostro contesto, per cui il 6 di gennaio, tanto per dire, a San Lucido si festeggia Giovanni Battista. Il fatto è che, come ben sappiamo, Epifania significa manifestazione, e si intende la manifestazione del Signore ai pagani nell'adorazione dei magi, ma ora la manifestazione all'umanità in quanto tale, nella inaugurazione della vita pubblica di Gesù. Parlare di manifestazione, insomma, significa affermare che il mistero stesso di Dio si è rivelato nella umanità del Figlio. Noi contempliamo dunque la manifestazione di Dio agli uomini. Noi adoriamo l'Epifania della Santissima Trinità, appunto la Santa Teofania. Qui alle mie spalle l'icona del battesimo, anche di là c'è una riproduzione. Adoriamo Dunque la Trinità di Dio che ci ha visitati nella incarnazione del Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo. E lasciamoci educare dalla Chiesa, che con la parola dell'Evangelo e alla tavola dell'Eucaristia vuole insegnarci a invocare: Padre, venga il tuo regno. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro del profeta Isaia. Pia, leggi pure.
Tutto, senza saltare.
Leggi tutto, sì. Sono 11 versi.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alla città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Grazie. Così. Il poema introduttivo e subito ci orientiamo verso la figura di Giovanni Battista. Leggiamo il brano evangelico, sono in realtà due brani messi insieme dal lezionario liturgico. Anna, leggi pure.
Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Grazie. Grazie. Ritorniamo dunque alla lettura dei Salmi, passo passo, come abbiamo intrapreso ancora una volta, da capo, alcune settimane addietro. E abbiamo letto 5 Salmi, siamo alle prese con il Salmo 6, Notate l'intestazione piuttosto laboriosa e anche piuttosto misteriosa. Al maestro del coro, affermazione che ritorna altre volte, per strumenti a corda, segnale di carattere liturgico che già peraltro compariva nell'intestazione del Salmo 4, e poi sull'ottava, Salmo di Davide. Già molti interpreti e studiosi di tradizione ebraica si sono interrogati sul significato di questa espressione, sull'ottava, e poi i padri della Chiesa hanno detto la loro. Fatto sta, vedete, che in un modo o nell'altro tutte le considerazioni che probabilmente devono essere collegate con uno strumento musicale che si serve di 8 corde, è possibile? Probabilmente sì, ma in realtà tutte le interpretazioni tendono poi a valorizzare questo riferimento numerico a quella scadenza nella distribuzione dei giorni, secondo una consuetudine scontata da sempre, conferisce all'ottavo giorno, cioè il primo giorno di una nuova settimana, un valore messianico. Siamo in attesa del Messia, e dunque il Salmo allude o alluderebbe già in questa intestazione, che rimane così piuttosto raggomitolata dentro a un linguaggio che non è immediatamente trasparente, è verissimo, ma siamo in attesa del Messia. E vedete, questa indicazione peraltro ci accompagna fin dalla lettura dei salmi che hanno assunto le caratteristiche inconfondibili di una prefazione a tutto il libro dei Salmi, a tutto l'itinerario di coloro che sono apprendisti alla scuola della preghiera, alla scuola della vita. I primi due Salmi, e il Salmo 2 si concludeva con quella beatitudine: beato in lui, chi in lui si rifugia. Lui è il Messia. Quell'uomo beato all'inizio del Salmo 1 è un uomo che man mano viene orientato lungo un cammino che avrà finalmente nel Messia il suo interprete compiuto e valido come riferimento a cui tutto il cammino di ricerca, di apprendistato, di discernimento che quell'uomo, come ogni altro uomo, ognuno di noi intraprende, farà capo. Il riferimento al Messia, a colui nel quale, ecco, finalmente saremo in grado di rivolgerci con il nostro vissuto, in modo tale da trovare in lui, attraverso di lui, l'indicazione determinante da cui dipende la positività dell'intero percorso. Beato chi in lui si rifugia. E dunque siamo in attesa del Messia, in attesa di colui che sia davvero protagonista dell'impresa per la quale siamo stati convocati e a cui già abbiamo dedicato qualche primo passo leggendo quantomeno i Salmi 3, 4 e 5. Ricordate alla fine del Salmo 5, nel versetto 12, gioiscano in te quelli che si rifugiano, già, quelli che si rifugiano in te. Qui di nuovo l'uso di quell'immagine che già avevamo incontrato e che adesso stavo richiamando alla fine del Salmo 2. Esultino senza fine, tu li proteggi, in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Ecco, quelli che amano il tuo nome. Così il Salmo 5 che leggevamo prima di Natale, quelli che amano il tuo nome. Fate attenzione a questa maniera di individuare e precisare l'identità di coloro che hanno scoperto l'ospitalità, quello di cui ci parlava l'orante nel Salmo 5, l'ospitalità come programma di vita nel mondo. Quelli che amano il tuo nome, in quel versetto 12 del Salmo 5. E vedete, questo nome adesso assumerà una singolare potenza rivelativa proprio nel Salmo 6, che subito leggeremo. E alla fine del Salmo 5, vale la pena di notarlo ancora una volta, nel versetto 13 leggevamo: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Arrivato a questo punto, l'orante ha il coraggio di presentarsi ormai come il giusto, ossia come l'uomo che è pronto per il cammino della vita nuova, ma tutto quello che già sappiamo si prospetta come un'occasione propizia, benefica. Finalmente una novità che si realizza nei fatti e che non rimane ipotetica fantasia, proprio perché c'è di mezzo quel richiamo che qui ancora una volta viene esplicitato, anche se in maniera così delicata, ma non ci sfugge questa indicazione di percorso. C'è il richiamo al Messia in quanto è il protagonista dell'impresa. Beato chi in lui si rifugia. Ed ecco, quelli che amano il tuo nome, leggevamo a suo tempo, gli ospiti, coloro che hanno preso gusto a vivere in questa condizione di ospitalità, ne parlavamo a suo tempo. Ricapitoliamo comunque rapidamente il percorso compiuto dopo i primi due salmi che contengono il programma e mettono a fuoco la figura del protagonista che ci precede e che in realtà garantisce anche positivamente la validità del percorso per il quale siamo stati convocati. Beato l'uomo che, ed ecco, noi abbiamo preso sul serio quella beatitudine. C'è già un protagonista che ci precede e traccia la strada e illumina anche gli angoli bui del percorso. Fatto sta che subito dopo i primi due salmi, il Salmo 3 ci ha coinvolti in quella esperienza di fuga che viene attribuita al grande personaggio della storia della salvezza, che è Davide, in quel momento terribile della sua vita, ma fuga che acquista un significato più universale. Il riferimento a Davide rimane davvero molto pertinente, ma fuga in quanto siamo alle prese con una condizione di vita che ha tutte le caratteristiche di un esilio dalla vita. E nella nostra condizione di esuli dalla vita, ecco, quella prospettiva che lì per lì appare come unica soluzione, unico rimedio, unica possibilità di barcamenarci in un modo o nell'altro, là dove comunque siamo dispersi, frantumati e lontani rispetto a quella vocazione alla vita di cui percepiamo il valore, ma come una reminiscenza che appare astratta, ideale, comunque inconcludente in rapporto alle misure oggettive del nostro vissuto. Siamo in fuga ed ecco, è proprio nel Salmo 3, vedete, siamo appena all'inizio del grande cammino, ma quella fuga si è sviluppata come una via di conversione alla vita nel dialogo con il tutto. c'è un tu che mi parla e che parla a me, Fuggiasco, come ha parlato a Davide, come parla a tutti coloro che da Adamo in poi sono esuli rispetto al giardino della vita. Il tu che mi parla, già. E allora abbiamo avuto a che fare con i salmi 4 e 5, dove il salmo 3, io su questo insistevo a suo tempo, forse qualcuno ricorda, viene ripreso e illustrato con ulteriori approfondimenti, due salmi di seguito, il salmo della sera e il salmo del mattino, dalla sera al mattino, vedete, questa è un'espressione che ritorna in modo ritmico nel primo grande racconto della creazione, Genesi capitolo primo, e fu sera e fu mattina, e fu sera e fu mattina, giorno 1, giorno 2, giorno 3 e così di seguito. Dunque, adesso, e fu sera e fu mattina, dal Salmo 4 al Salmo 5, la nuova creazione. E quindi in quel contesto il risveglio dell'uomo nuovo, ed è proprio a questo risveglio che ci ha, come dire, invitati il Salmo 5, ci ha invitati a partecipare, il Salmo 5 ci ha aiutato a interpretare davvero l'avvenuto risveglio e il nuovo modo di affrontare il cammino attraverso quell'indicazione di un riguardante quell'atteggiamento di ospitalità su cui insistevo già qualche momento fa. Ebbene, sullo sfondo, vedete, dei salmi che stiamo leggendo, e siamo arrivati qui alla fine del Salmo 5, affiora un sospiro messianico che viene ripreso e quantomeno delicatamente riecheggiato nell'intestazione del Salmo che adesso leggeremo. E di fatto, vedete, in quella prospettiva che si è aperta e illuminata dinanzi a noi come, la definizione della nostra vita risvegliata, della nostra vita rinnovata, di una vita che si viene configurando come un cammino di ritorno alla pienezza originaria della vita attraverso l'esperienza sempre più matura e sempre più capillare, sempre più totalizzante per quanto concerne l'insieme dei dati che ci definiscono nella nostra esistenza, l'esperienza dell'ospitalità. Essere ospiti in questo mondo ed essere ospiti che man mano stanno registrando il valore di questa ospitalità, il gusto di questa ospitalità, la gratuità di essa e insieme la responsabilità che questa condizione di vita in stato di ospitalità ci conferisce. Ed ecco il nostro Salmo 6 che subito, per così dire, ci mette alla prova. E potevamo aspettarcelo. Non siamo alle prese con un itinerario che ci promette facili carezze, ma è pur vero che siamo alle prese con un itinerario per il quale siamo convocati da chi si è preso la briga di aprire la strada, si è preso la briga di venirci incontro, si è preso la briga di instaurare una relazione con noi in maniera diretta. Eppure è il tempo nel quale siamo messi oggettivamente e qualche volta anche drammaticamente alla prova. Fatto sta che il Salmo 6 è il primo dei salmi penitenziali. Nell'insieme del Salterio ci sono 7 salmi cosiddetti penitenziali in base a una tradizione antichissima. Il primo della serie è il nostro Salmo 6. E qui abbiamo a che fare con un orante che si esprime in prima persona singolare, che manifesta una condizione di disagio che ha tutte le caratteristiche di una malattia di ordine fisico, c'è di mezzo certamente un disturbo anche relazionale, c'è di mezzo uno stato d'animo avvilito per situazioni morali che non sono in nessun modo esplicitate, ma che possiamo intuire attraverso i gemiti di cui egli ci dà testimonianza. Fatto sta, vedete, che nel nostro salmo, vale la pena di notarlo subito, perché è la parola che incontriamo subito all'inizio del Salmo 6, il nome del Signore viene proclamato per 8 volte. Signore, ecco, vedete, è proprio qui. Versetto 2, il versetto 1 definisce l'intestazione, versetto 2, Signore, l'invocazione del nostro orante è in qualche modo tutta interna allo sviluppo di un significato che egli sta scoprendo e di cui si sta nutrendo invocando il nome del Signore. Signore. Per otto volte, guarda caso, vedete, ritorna quell'indicazione che non sfuggì in passato, non sfugge nemmeno oggi a coloro che con sapienza si dedicano allo studio dei salmi. Non è un caso che il nome venga ripetuto 8 volte e conferma quella prospettiva messianica a cui alludevo a modo mio poco prima. Fatto sta che, vedete, qui adesso il Salmo che abbiamo sotto gli occhi possiamo utilmente suddividere in 4 brevissime strofe. La prima strofa nei versetti 2, 3 e 4, dove il nome del Signore compare per ben 4 volte. In 3 versetti, 4 volte il nome del Signore è invocato. Tra l'altro, vedete, il nome del Signore in ebraico non è mai pronunciato, non è un nome anagraficamente riducibile a delle sillabe pronunciate in modo sonoro, è il nome. Noi diciamo Signore, e in questo vocabolo avvertiamo, senza particolare impegno, senza dare spazio a chissà quale immaginazione, l'intensità e anche la delicatezza di un sospiro. Signore, ecco, leggo la prima strofa: non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, vengo meno. Risanami, Signore, tremano le mie ossa, l'anima mia è tutta sconvolta. Ma tu, Signore, fino a quando? Notate, l'invocazione del nome del Signore assume qui inconfondibilmente il valore di un attestato di confidenza, di familiarità. Quel nome impronunciabile è la garanzia di una intesa, e in questo subito un passo avanti, o un passo semmai da intendere come una penetrazione più in profondità rispetto a quel stato di ospitalità, quell'atteggiamento di ospitalità che ci veniva prospettato nel Salmo 5 e che richiamavo a modo mio poco fa. Dall'ospitalità all'intesa è un passaggio significativo. Coloro che amano il nome del Signore e coloro che ospiti nel mondo alla presenza di ciò che è gratuitamente messo a loro disposizione, nella relazione con quel tu misterioso, stanno imparando a sospirare e a respirare. Un respiro nel quale sembra ridursi tutto il potenziale di vita che ancora rimane al nostro orante, perché per altri versi sembra messo molto alle strette. Guai di ogni genere lo affliggono, ma può ancora respirare quello che gli consente di invocare il nome del Signore. In questa invocazione così pacata per certi versi e così totalizzante rispetto alle sue capacità di raccogliere i contenuti della sua esistenza umana, è la totalità del vissuto che si ricapitola. Signore, notate che sia messo alla prova, subito ce ne siamo resi conto, ciò su cui vorrei insistere ancora è proprio la certezza, per come si esprime, circa l'intesa che conferma la solidarietà indissolubile tra la sua condizione attuale, così sospirosa, gemente e derelitta come essa è, e l'innominabile Signore, il respiro che ancora è segno della sua vitalità coincide con la certezza di essere coinvolto in una indissolubile relazione di familiarità con il Signore della sua vita. Vedete che lui qui accenna a certe situazioni che darebbero motivo a una punizione, a un castigo. I verbi usati nel versetto 2 in un primo caso alludono all'attività giudiziaria: non punirmi nel tuo sdegno, come può fare un giudice. Nel secondo caso invece alludono al castigo, se di castigo vale la pena di parlare, alla correzione di colui che svolge una funzione magistrale. Sono verbi che si usano in contesti diversi, un contesto giudiziario, un contesto didattico. E vedete, qui il nostro orante dimostra di essere comunque alla ricerca di un maestro da cui sa bene che deve attendersi, anzi da cui chiede, invoca che gli sia rivolta all'opportuna correzione. A modo suo certamente rifugge da quel giudice che avrebbe i suoi buoni motivi per intervenire severamente nei suoi confronti con una adeguata punizione. Ma quel che conta, vedete, è che con tutto una situazione pregressa che non viene esplicitata, né siamo curiosi di andare a scrutare nel motivo per cui il nostro orante si trova adesso in queste condizioni, si aggrappa al Signore come al respiro della sua vita. Se ancora è vivo, è perché il suo respiro è ritmato riferimento alla presenza dell'invisibile, dell'innominabile, del tu che lo accompagna nella assoluta gratuità della sua inafferrabile presenza. Dico è ritmato il respiro. In realtà il respiro, come poi constatiamo, come avviene in un caso di malattia, di sofferenza, che sembra appunto così grave, è piuttosto rantolante. Infatti qui dice: pietà di me, Signore, vengo meno, piegati su di me, quel pietà di me, risanami, già è malato, Signore, tremano le mie ossa. E lo stesso verbo è ripreso nel versetto 4, l'anima mia è tutta sconvolta, dove vedete l'anima mia è esattamente il mio respiro. C'è il disagio che avverte nella disarticolazione delle sue ossa, il sistema osseo è compromesso, tremano le mie ossa, ma il mio respiro, l'anima mia, proprio vedete quel dato fondamentale che ancora garantisce la sopravvivenza di un essere umano, per cui ancora respira in un contesto di dolori così stritolanti, ma l'anima mia è tutta sconvolta, dice la mia Bibbia, in ebraico è lo stesso verbo, tradotto con tremare nel rigo precedente, non so come dicevano la traduzione.
Trema tutta l'anima mia.
Trema, ecco, anche il respiro è tremolante, anche il respiro è ansimante, anche il respiro per l'appunto è sconvolto, non è esattamente ritmato come dovrebbe essere, ma è appunto il ritmo non dipende dalla funzionalità fisiologica dell'apparato respiratorio, dipende dalla relazione con il Signore. Il suo respiro è nel nome del Signore, è nella relazione con il Signore. L'anima mia è tutta tremante, ma tu, ecco, vedete, la strofa si chiude con questo tu, che è come se assumesse il significato di un interrogativo. Tu come respiri? E qual è il tuo soffio? Già, è una relazione di confidenza, di familiarità. Signore, ci intendiamo, il mio respiro, il tuo, fino a quando? Con questo interrogativo che rimane in sospeso, mentre descrivi i suoi malanni, questo aggrapparsi al nome del Signore e aggrapparsi al respiro del Signore, se ancora respira è più che mai consapevole che è il soffio di quel tu che anima in lui questo residuo di capacità vitali, fino a quando, in un contesto nel quale certamente sfugge a lui qualunque determinazione circa l'esito di questa vicenda, né pretende di gestire lo svolgimento dei fatti secondo le sue intenzioni. Resta il Signore, resta quel suo modo di sospirare e quel suo testimoniare come nel respiro dolente di cui fa prova è il soffio del respiro del vivente, del tu, del Signore, che egli sta sperimentando come massimamente vicino, proprio un coinvolgimento vitale nel momento in cui tutto viene meno di lui, si sta consumando, si sta esaurendo, sta finendo, ed ecco è il respiro del Dio vivente che prende posto in lui, che prende posizione, che invade, respira in lui fino allo stremo. Signore, fino a quando? Seconda strofa, adesso, versetti 5 e 6, seconda strofa contiene la vera e propria invocazione già delle formule invocatorie nella strofa precedente. Adesso volgiti, Signore, a liberarmi. Liberarmi in ebraico dice liberare il mio respiro, a slegare, a sciogliere il mio respiro, perché il respiro è trattenuto, il respiro è bloccato, il respiro è inceppato. Appunto, sappiamo come già si è presentato a noi. E adesso volgiti. Notate che qui è usata una forma del verbo shuv. Shuv vuol dire di per sé ritornare. È il verbo, come diciamo la traduzione?
Ritorna, Signore, ritorna. Libera la mia vita.
Come dire, convertiti, piegati, volgiti, Signore, ritorna, libera la mia vita, il mio respiro, la mia nefesh, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi. Vedete, la richiesta si fa sempre più urgente, sempre più incalzante, e notate come si confonde il dolore fisico con un disagio interiore, la percezione di essere scompensato, fuori gioco, alle prese con un'esistenza che si viene consumando in continuità con situazioni che evidentemente lo hanno condizionato e hanno fatto di lui un personaggio ammalato e sofferente che adesso può solo sospirare. Ma tutto questo nel contesto di una intesa con il Signore che è sempre più intima, radicale e totalizzante, come vi dicevo, e su questo insisto. Notate che adesso la sua invocazione, volgiti Signore, si è aggrappato a quel nome santo, ritorna, e vedete, se dice ritorna, come appunto opportunamente leggiamo nella nuova traduzione, se dice ritorna, in un modo o nell'altro il nostro orante fa riferimento a una vicenda passata di cui conserva qualche memoria, forse in maniera opaca e approssimativa, però una memoria, ritorna, c'è un riferimento che è già depositato in un come un seme che è stato collocato all'origine di una vicenda e che rimane come un valore prezioso e indimenticabile, anche se la realtà dei fatti adesso descrive una vicenda che è ben lontana rispetto a quel segnale luminoso, ma c'è una storia pregressa, c'è sempre un valore originario che coincide con la gratuità della iniziativa, che è sempre prerogativa del tu, quella sua iniziativa, vedete, conserva un valore che, ripeto, nella confusione, nel momento, nel disagio, il nostro orante non è in grado di precisare nei dettagli, anche perché i dati della sua vita vanno in tutt'altra direzione rispetto a quel che sembrava lì per lì un contatto, un vincolo di comunione risolutivo di tutto. Ed ecco, però ritorna, vedete, è come se si rendesse conto che non sarà mai lui in grado di ritornare, ma è perfettamente convinto che questo linguaggio, che di per sé sembra provocatorio, sembra addirittura un linguaggio spavaldo, un linguaggio non proporzionato, ritorna tu, che è come dire convertiti tu, ma può permetterselo, in quel contesto di intesa così radicale a cui il Salmo ci sta educando, il nostro orante può permetterselo in maniera così dimessa e delicata, ma così autentica e così autorevole. Ritorna tu, perché tu sei fedele. Ritorna per liberarmi. E vedete, ci sono due motivi in base ai quali rimarca il valore della sua invocazione. Il primo motivo è dice lui, è la tua misericordia. Siccome la misericordia è tua, ritorna. Il secondo motivo riguarda me, invece, dice l'orante, perché nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Vedete, il nostro salmo appartiene a un'epoca nella storia della salvezza, che poi è depositata nella rivelazione biblica, in cui non è chiara la prospettiva di una sopravvivenza oltre la morte, o comunque una lettura completa e finalmente illuminante dell'aldilà, come ci esprimiamo noi. E allora lui dice, vedi che i morti non ti lodano, perché sono morti, ma se io muoio non ti loderò, mentre adesso se io vivo, anche rantolando e gemendo come mi capita, sono qui per lodarti. Da parte tua la misericordia, da parte mia la lode. D'altronde, vedete, i morti non lodano Dio, ma allo stesso tempo questa affermazione nel linguaggio biblico può essere ribaltata. Chi loda Dio non muore. E questo è tanto vero che poi nella pienezza della rivelazione chi loda Dio ormai è entrato in un regime di vita, per cui anche la morte è attraversata nella continuità di un rapporto di comunione indissolubile. E lui dice dunque, ritorna, perché tu sei misericordioso e perché io ci sono per lodarti e vivo per lodarti, e per quanto la mia esistenza sia così scadente e derelitta, un solo gemito è già un attestato della lode con cui io mi rivolgo a te, e che è il linguaggio che indipendentemente da tutti gli orpelli letterari o addirittura devozionali o liturgici, è il linguaggio con cui la mia esistenza, che si trascina in modo così stentato, celebra la tua lode. Ecco, volgiti a me, torna a me. E poi adesso la terza strofa nella quale i versetti 7 e 8 ci rimandano alla situazione attuale, che è quella che di fatto oggettivamente lo riduce all'unica espressione vocale che gli è possibile, cioè il lamento. Questo lo sappiamo già, ma lo sa anche lui. Il fatto è che adesso, vedete, versetti 7 e 8, dice così: sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto, i miei occhi si consumano nel dolore, invecchio tra tanti miei oppressori. Vedete, una vita che fa naufragio nelle lacrime. Esattamente così si potrebbe tradurre il verbo usato qui nel versetto 7, nel secondo: ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, annego nelle lacrime tutto il Giaciglione è impregnato, addirittura il verbo che segue, il roro di lacrime, il mio letto, quell'irroro di lacrime, in italiano è un verbo di significato abbastanza neutro, sì, c'è di mezzo un allagamento, ma in ebraico assume un valore di un richiamo a un'umidità maleodorante, che ha a che fare con una situazione indegna, immonda, c'è qualcosa che rimanda alla putredine, cose del genere. Beh, è comprensibile, un ammalato. E dunque, questa è la realtà di cui lui ancora una volta ci dà testimonianza. E d'altra parte, vedete, è ancora il linguaggio con cui si rivolge al tu, si rivolge al Signore, si aggrappa al Signore, respira, e adesso al rantolo si aggiungono le lacrime, che sembra qui in misura torrenziale, scorrono e invadono il suo giaciglio, ma è tutto quel che a modo suo conferma la relazione con il tu, che egli avverte come la presenza che realizza l'intesa più intima, più radicale, più completa, più gratificante su cui mai possa confidare. Ogni notte il roro di lacrime è il mio letto, i miei occhi si consumano nel dolore. È interessante anche questo accenno a una condizione di solitudine. Perché quando parla di occhi che non vedono, parla di una cecità, non soltanto nel senso di un disturbo della vista, ma nel senso che attorno a lui non c'è nessuno, non ci sono quelle presenze su cui pure potrebbe contare, forse avrebbe voluto contare, ma c'è il tu del Signore, sì. E tra l'altro qui dove parla di invecchiamento, sì, la situazione è perfettamente comprensibile, così si può intendere, ma è un disorientamento, forse il significato del verbo usato qui è piuttosto relativo a una perdita dell'equilibrio, non sa orientarsi, è disorientato, e in quel contesto appaiono per la prima volta delle figure che lui chiama i miei oppressori. Fino a questo momento non ce n'ha parlato, ma evidentemente c'erano anche prima, ma non ce n'ha parlato, non ce n'ha parlato. E vedete, i miei oppressori chi sono? Sono quelli che lo riducono in solitudine, sono quelli che non ci sono, sono quelli che se ne sono andati, sono quelli che sono spariti, sono quelli che lo hanno confermato nell'essere prigioniero di una morsa rispetto alla quale lui non ha alternative. C'è il Signore. È vero che a proposito di questi oppressori che lo stringono nel momento stesso in cui sono assenti, proprio per questo lo stringono, perché non ci sono, perché non lo raccolgono, perché non lo sollevano, perché non lo custodiscono, ma vedete è comune nella tradizione dei padri della Chiesa intenderli come delle problematiche che affliggono il nostro orante nel suo intimo. È evidente che ci sono situazioni che si sono andate man mano compromettendo nel rapporto con l'ambiente in cui vive, vissuto, gente che gli si muove attorno o che appunto si è allontanata da lui, qualcosa del genere comprendiamo molto bene, ma qui ci sono delle afflizioni. Credo che la nuova traduzione dica così. Non parli di oppressore, ma parli di afflizioni.
Esclusivamente di
aspetto. Ecco, sì, sì. Parla di afflizioni. Ripeto, la traduzione dei padri della Chiesa legge qui tutto quello che in lui ancora lo frena. Ci sono delle situazioni che lo inceppano, che lo trattengono, con tutta la problematica che riguarda il disagio fisico, ma il disagio morale della sua vita. Qui riemergono anche ricordi, residui di situazioni vissute, una incapacità di vedere, che è dovuta al fatto che le lacrime velano lo sguardo, ma incapacità di vedere che riguarda esattamente la fatica in quello che rimarrebbe come un puro desiderio di ricomporre l'ordine di un cammino ormai pregresso e ormai recuperabile, affacciarsi su un orizzonte che sfugge comunque a qualunque suo programma. Quello che lo frena, e là dove si sente ancora condizionato che appunto siano delle presenze fisiche personalizzate o siano delle afflizioni e dei disagi interiori, su cui insistono particolarmente i padri della Chiesa, come vi dicevo, e siano queste reminiscenze di percorsi affrontati senza gratificazioni, ed è il motivo per cui adesso si trova in queste condizioni. Fatto sta, vedete, che rimane in pienezza esattamente quell'intesa con il Signore della sua vita. Quando adesso, vedete, nella quarta e ultima strofa, leggiamo che il nostro orante compie un atto, senza immaginare chissà quale sobbalzo o addirittura improvvisamente una acrobazia geniale per cui si solleva dal giaciglio sul quale è costretto a giacere e va via da me tutti coloro che fanno il male, tutti voi che fate il male. E vedete, è una presa di posizione che riguarda il rapporto con l'ambiente, è una presa di posizione che riguarda il rapporto con quelle strettoie di cui ha ancora ha percepito il peso amaro nell'animo, difficoltà che hanno segnato la sua vita e che lo hanno frenato nelle relazioni che adesso sono ammalate, ma è pur vero, vedete, che adesso tutte le relazioni della sua vita sono ricapitolate nell'appartenenza al Signore. E infatti, vedete, la quarta strofa dice così: via da me voi tutti che fate il male, e di nuovo il nome del Signore che qui compare per tre volte, ripetuto con un ritmo martellante. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Se piango, vedete tutte le lacrime versate nella terza strofa, se piango è perché queste lacrime sono tutte raccolte da colui che mi ascolta. Non sono le lacrime della disperazione, sono le lacrime con le quali è confermato il valore del dialogo, che non ha bisogno di parole, che passa attraverso i gemiti, che è comunione di respiro tra me che rantolo e lui che è il vivente e lui che raccoglie le mie lacrime. E il Signore ascolta la mia supplica di nuovo, e ancora il Signore accoglie la mia preghiera. Ecco, vedete tutte le ambiguità che ancora in qualche modo potevano permanere sono spazzate via, e quel suo respiro così fragile, ansimante e rantolante sembra appunto ormai destinato a spegnersi, è massimamente potenziato. È il respiro di cui ormai vive non più a misura di quello che è il complesso di dati che definiscono la sua esistenza umana, ma a misura di quel soffio che è il respiro stesso del Dio vivente. Il Signore accoglie la mia preghiera, diceva già il versetto 10, e di seguito l'ultimo versetto dice: arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi indietreggino all'istante. Ecco, interessante, qui per due volte compare il verbo vergognarsi, la prima volta nella mia Bibbia con arrossiscano e poi dice confusi, siano confusi, in realtà si parla della vergogna qui, e vedete dove qui compare di nuovo il tremore, è lo stesso verbo che abbiamo incontrato due volte nei versetti 3 e 4, tremano le mie ossa, trema il mio respiro. Ebbene, adesso c'è un tremore che viene assegnato dal nostro orante anche ai cosiddetti nemici, quelle situazioni che si sono presentate manifestazione di un risucchio che ancora potrebbe frenare il cammino della sua vita. Invece il cammino della sua vita ha preso uno slancio massimamente fervoroso, via da me, ed ecco il tremore è divenuto, vedete qui, non più l'espressione di un malanno inguaribile, ma la prerogativa di coloro che si vergognano. E vedete, ne parla in prima persona singolare, ma ne parla anche consapevole di come in questo suo vissuto personale lui, solitario com'è, abbandonato e dimenticato, sta offrendo al mondo intero, a una moltitudine di altri esseri umani che brancolano sulla scena di questa terra, un'indicazione di percorso. Questa è la strada della conversione alla vita. Questa è la strada della conversione alla vita, alla pienezza della vita, in una prospettiva di comunione per cui tutto si volge in una totale esperienza di appartenenza al Signore. Ed ecco, la fragilità del mio respiro, dice, è una fragilità fatiscente? Forse sta morendo? Morirà? È la fragilità di un respiro che è pervasa dal soffio del Dio vivente. E vedete, vieni Signore Gesù, può spirare, è il respiro, è il soffio, è lo Spirito Santo di Dio che invade ormai, occupa interamente l'identità autentica del nostro personaggio, fino al punto che il suo stesso morire è veramente il suo modo pieno e maturo per respirare al ritmo del soffio di Dio stesso. E quindi, vedete, il nostro Salmo così ci rimanda a quella invocazione che in realtà ha sostenuto il cammino del popolo cristiano nel tempo di Avvento, ma è un cammino che non è soltanto riservato ad alcune settimane dell'anno, è il cammino di sempre, di oggi. Ecco, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Il nostro orante qui ci dà testimonianza di essere veramente un uomo liberato. Si dileguano tutte le ombre e tutte le strettoie della sua vita, consegna il suo fiato, ripeto, fosse anche l'ultimo respiro della sua vita, lo stremo delle sue possibilità di resistenza, è il soffio onnipotente del Dio vivente che vive in lui. Vieni Signore Gesù. È il primo dei salmi penitenziali. Ed è, vedete, quell'orante che nel Salmo 5 ci parlava di come ha scoperto di essere ospite nel mondo, nella relazione con il tu del Dio vivente, ed ecco, è già quello medesimo orante arrivato a scandagliare la radicalità di questa comunione, di familiarità, di intesa proprio che più intima di così non potrebbe essere con il tu del Signore innominabile. Fermiamoci e spostiamo l'attenzione naturalmente sul brano evangelico. Leggevamo precedentemente nel Vangelo secondo Luca, capitolo 3. Qui alle mie spalle l'icona del battesimo, l'icona della Santa Teofania, come dice la tradizione orientale, come solitamente viene intitolata anche questa icona, la Santa Teofania, è la rivelazione del mistero di Dio. C'è di mezzo l'itinerario della redenzione, il figlio che discende e risale, il tuffo nell'acqua del fiume, ma è il tuffo nella condizione umana fino a raggiungere l'esito ultimo della comunione con la nostra umanità mortale e la sua risalita dal fondo dell'abisso. È l'itinerario pasquale di morte e resurrezione, e il battesimo già è programma che inquadra lo svolgimento del percorso nella sua completezza. Il tuffo, l'immersione, lo sprofondamento, l'inabissamento e la risalita. È il figlio protagonista dell'impresa. Ma più esattamente, la Santa Teofania è da intendere come il mistero stesso di Dio che si spalanca in modo tale che tutto il creato, e adesso ne dovremo riparlare, tutto il creato è visitato e accolto nella comunione con Gesù, che è l'uomo nuovo, che è il nuovo Adamo, è il nuovo Adamo. Vedete, non si tratta semplicemente di un evento che riguarda lui, un evento che è il battesimo, ma un complesso di eventi che riguardano il percorso della sua vicenda nella condizione umana, la sua discesa e risalita, lui. Ma qui è il mistero di Dio, come vi stavo dicendo, che si manifesta in maniera tale da dimostrare che tutto il creato e tutto ciò che esiste, e tutto ciò che avviene nella storia umana, tutto è visitato e accolto nella comunione con lui, disceso e risalito. Dunque, è il mistero di Dio. Ma vediamo meglio Vedete, noi leggevamo già versetti del capitolo 3 del Vangelo secondo Luca nella quarta domenica di Avvento, terza domenica di Avvento, forse ricordate. Il fatto sta che domenica prossima noi leggiamo a partire dal versetto 15, dove se puntiamo lo sguardo sulla pagina evangelica leggiamo che poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo e quel che segue. Ecco, vorrei prendere avvio proprio da questo versetto 15. In attesa, tutto il popolo era in attesa, il verbo prosdokan, era in attesa. C'è anche il prosdekeste, che di per sé non vuol dire attendere, ma vuol dire accogliere, ma è un'accoglienza che implica nel linguaggio del nostro evangelista Luca, quando questo verbo compare, una tensione, un desiderio, una urgenza, per cui qua e là l'uso di quest'altro verbo prosdekeste praticamente equivale a questo verbo che incontriamo qui, prosdokan, come vi dicevo, che indica un'attesa, un'accoglienza che è desiderio che è disponibilità ad attendere, desiderio. Dunque, fatto sta che qui il popolo è in attesa, vedete, questa attesa in qualche modo rappresenta tutto quello che è il dinamismo che anima, sostiene, qualche volta incalza, qualche volta travolge le vicende dell'umanità, ma è un'attesa che proviene da una spinta, una sollecitazione che sta nell'intimo, attesa che si manifesta forse anche in maniera clamorosa per quanto riguarda la scenografia pubblica della storia umana, ma è l'attesa del cuore umano. E vedete, in questa attesa del popolo, come ce ne parla Luca qui, possiamo ricapitolare in questo modo tutte le attese, tutte le tensioni, tutte le aspirazioni, come adesso tentavo di suggerirvi, di cui l'umanità fa esperienza nel corso della sua storia, in modo esplicito e qualche volta in modo segreto, nel senso che quanti sospiri, quante tensioni, quanti desideri non trovano il linguaggio adatto per manifestarsi o per realizzarsi ancora di più. Ed ecco, in questa attesa avvertiamo un tremito di angoscia. Sei tu o non sei tu? Ecco, un tremito di angoscia. Già, il Salmo 6 a questo riguardo diceva tante cose, un tremito di angoscia, o anche, vedete, un patetico accavallarsi di sospiri, come nel Salmo 6. Sei tu o non sei tu? Sei tu. Vedete, questo verbo compariva già nel capitolo primo, quando Zaccaria si trova nel Tempio, dove l'angelo gli annuncia la nascita del figlio, e poi diventa muto. E nel versetto 21 del capitolo primo leggiamo che intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e il popolo aspetta la benedizione che non sarà proclamata da Zaccaria perché nel frattempo è diventato muto. Il popolo è in attesa, sta lì apposta, il sacerdote che esce dal santuario benedice, e non è possibile perché Zaccaria è muto, e benedice proclamando il nome. chissà, è la formula di benedizione alla fine del capitolo 6 del libro dei numeri, la prima lettura della liturgia della Santa Madre di Dio il 1 gennaio. È il nome, ma come viene proclamato il nome? Tante situazioni pratiche ci sfuggono, ma così si esprime il testo del libro dei numeri che adesso richiamavo. Come viene proclamato il nome? Come viene invocata e trasmessa la benedizione? Fatto sta, vedete che Zaccaria è muto, il popolo in attesa. E più avanti questo stesso verbo, ma sempre peraltro adesso nel Vangelo dell'infanzia, ricordate nel capitolo 2 il caso di questo stesso verbo o quell'altro verbo a cui accennavo precedentemente. Nel versetto 25 del capitolo 2 veniamo a sapere che a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele, quello che prende in braccio Gesù bambino. E nello stesso contesto, versetto 38, c'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asser, era molto avanzata in età, ha vissuto col marito 7 anni e poi adesso è vedova da un bel pezzo, ha 84 anni, e non si allontanava dal tempio perché adesso è presente quando i genitori presentano il bambino, e parlava del bambino a quanti aspettavano, ecco qui il versetto 38, aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Vedete che il nostro evangelista Luca dà spazio, ripete più volte come le vicende che qui si delineano sono attraversate da questa tensione, da questa attesa, da questa aspettativa, e avvertiamo l'affanno di coloro che respirano a fatica e si interrogano e dubitano e conoscono l'esperienza dell'angoscia. Più avanti, vedete nel capitolo 7, versetto 19, di nuovo è Giovanni Battista che compare sulla scena, che ha saputo quello che succede dal momento che Gesù ormai è attivo in pubblico, e allora lui è in carcere e manda a chiedere: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? E i discepoli Giovanni vanno da Gesù con questa domanda: ma sei tu? Ci manda Giovanni Battista che chiede questo: sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Già, versetti 19, poi 20, più avanti nel capitolo 8, versetto 40, Gesù scende dopo essersi allontanato e fu accolto dalla folla poiché tutti erano in attesa di lui. In attesa di lui, già. E più avanti ancora, vedete, questa attesa fino alle ultime pagine, l'attesa di colui che deve venire, l'attesa del padrone che se n'è andato ma poi ritornerà, e il nostro evangelista Luca che coglie in questa testimonianza sospirosa e per certi versi angosciata uno dei fili conduttori, una struttura portante della vicenda umana, la storia dell'attesa dell'umanità che si agita, che si dà da fare, che cerca, che interroga, che affronta anche innumerevoli contraddizioni in attesa. Di chi? Di che cosa? di che cosa? Vedete che ancora quando Gesù viene deposto dalla croce, nel capitolo 23, versetto 51, compare un personaggio che si chiama Giuseppe d'Arimatea, ricordate bene, nel versetto 51, il quale Giuseppe d'Arimatea aspettava il regno di Dio, aspettava, capitolo 23, versetto 51, il regno di Dio. Beh, anche Giovanni Battista è in attesa, ecco. Ritorniamo alla nostra pagina. Anche Giovanni Battista sospira, anche lui, certo. Intanto non sta morendo, ecco, ancora no, però è già in carcere, quindi comunque la sua vicenda è segnata. Ma intanto da parte sua ha impostato la necessità di un discernimento del cuore umano, questo già leggevamo nel capitolo 3, nei versetti precedenti, quel discernimento che riguarda tutti i figli del serpente, razza di vipere, dal versetto 7, ne parlavamo nella terza domenica di Avvento. E intanto, vedete, Giovanni sposta l'attenzione. Ecco, qui adesso i versetti che abbiamo sotto gli occhi, versetto 15 e poi il versetto 16, sposta l'attenzione su colui, quando viene interrogato, no? Sei tu che dobbiamo aspettare? No, colui che è più forte, versetto 16. Io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali, costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Sposta l'attenzione. Dunque si sottrae a quell'aspettativa, la questione comunque che lui ha impostato riguarda il discernimento dell'animo umano, del cuore umano, per i figli del serpente come è necessario una purificazione del desiderio, dell'attesa, quale pulsione, quale sollecitazione, quale slancio, quale fervore, quale attesa anima il cammino dell'esistenza di tutti e di ciascuno. E qui addirittura l'impulso che governa lo svolgimento della storia umana. Ebbene, vedete, lui adesso sposta l'attenzione su colui che è più forte e sarà colui che attiverà il naufragio nello Spirito Santo e nel fuoco, vi battezzerà, vi immergerà, vi annegherà nello Spirito Santo e fuoco. Ma è una prospettiva travolgente, quella che Giovanni Battista indica in termini allusivi, perché non c'è dubbio, qui è in questione la purificazione di quella condizione di vita che è avvelenata, è il veleno del serpente, che è intossicata, che è drogata, che è ammalata, e dunque colui che è più forte. E vedete, c'è di mezzo il respiro di colui che è più forte e che, secondo quanto Giovanni Battista annuncia, attiverà il naufragio nello Spirito Santo e fuoco. Il suo respiro, quel respiro che avrà l'efficacia, vedete, in Spirito Santo e fuoco, vuol dire che in virtù del suo stesso respiro, in virtù del suo soffio, in virtù del suo modo di respirare, avrà quell'efficacia purificatrice come il fuoco, per cui la nostra condizione umana sarà messa nella condizione di essere interna al suo modo di presentarsi, che poi vedete è il suo cuore umano. Colui che è più forte di me è colui che si presenterà con la capienza di un cuore umano nel quale la nostra faticosa avventura di esseri umani che attendono troverà dimora. È il suo modo di respirare che renderà possibile manifestazione di una capacità di accogliere, di contenere nel suo cuore umano tutto quello che nella nostra esperienza è sospiro e attesa e tutto quel che sappiamo con l'aggiunta dell'inevitabile angoscia nel suo cuore umano. Ecco, vedete, mentre imperversa la cattiveria umana, il caso di Erode, qui subito dopo nel versetto 19, studenti, che il lezionario salta per questa occasione, e Erode che già è intervenuto e ha fatto arrestare Giovanni Battista, non c'è nessun motivo, c'è semplicemente l'esercizio di un potere infame, ed ecco compare Gesù, è la prima volta che Gesù compare in pubblico qui, versetto 21. Quando tutto il popolo fu battezzato, mentre Gesù ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, vedete? La comparsa di Gesù alla maniera di un programma della sua missione nella storia degli uomini. E subito dopo quella genealogia in prospettiva ascendente che da Gesù risale fino ad Adamo, figlio di Dio, per riportare la storia umana alla sorgente. Ebbene, vedete, Gesù in preghiera, ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, vedete che qui la pagina dà per scontato che il popolo ormai ha ricevuto il battesimo, tra l'altro Giovanni Battista è già in prigione per Luca, evangelista, Gesù ha già ricevuto il battesimo e dunque sono proposizioni secondarie, collaterali, la proposizione principale: Gesù sta in preghiera. E poi si aggiungono altre due affermazioni che subito leggeremo. Il cielo si apre, scende su di lui lo Spirito Santo e la voce che si fa udire. Vedete, di per sé la proposizione principale è esattamente questa apertura del cielo. Questa è l'apertura del cielo. Il popolo battezzato, Gesù in preghiera. E in questo contesto, ecco, il cielo si apre. Così si esprime il nostro evangelista Luca. Vedete, quando qui leggiamo che Gesù è in preghiera, questo significa che abbiamo a che fare con il cuore aperto del figlio sotto il cielo, in ascolto della voce, che è il modo di manifestarsi della paternità di Dio. In rapporto a lui, figlio. Così si compie la visita di Dio che determina l'oggi della storia umana. Tra l'altro, lo dicevo anche in un'altra occasione qui, vedete che la nostra traduzione sì, utilizza il testo critico che suggerisce di collocare in questa posizione la citazione di Isaia 42, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, ma ci sono altri codici molto antichi, senza adesso stare a fare questioni che sono riservate agli ambienti degli studiosi, dove il testo citato è il Salmo 2 nel versetto 7, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo messianico, Salmo 2 lo dicevamo tempo addietro. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo 2 versetto 7, tra l'altro sul bordo della pagina nella mia Bibbia dice Salmo 2 versetto 7, sì. Mentre invece il testo citato è Isaia 42. Perché? Perché nell'edizione francese era inserito qui il Salmo 2 versetto 7, hanno tradotto in italiano e hanno lasciato sul bordo della pagina la referenza relativa a Salmo 2, quando in realtà nella traduzione in italiano compare Isaia 42, insomma. piccoli giochi, ma oggi ti ho generato, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questo oggi è importantissimo per il nostro evangelista, come noi già sappiamo. Ebbene, vedete, ma oggi è la vita di Dio che si compie nella storia umana. Perché? Perché nel cuore aperto del figlio, ecco, è accolta la voce. Non solo, ma vedete, qui vale proprio la pena di dare uno sguardo ad altri testi. È una corsa rapidissima è quella che vi propongo, altri testi nei quali proprio l'evangelista Luca rimarca quello che negli altri Vangeli non è un dato così rilevante, o comunque non è un dato messo in evidenza. Sono ben sette i momenti nei quali nel Vangelo secondo Luca Gesù è in preghiera. Ma dire preghiera significa dire il figlio che nella sua capacità di ascolto è in grado di far del suo cuore umano un luogo di accoglienza rispetto alla, a quella parola che è rivelazione dell'intimo nel Dio vivente, dal grembo della vita, la parola del santo e nel cuore umano del figlio, in preghiera. Vedete, qui siamo alle prese con il capitolo 3, versetto 21, vi dicevo un testo programmatico. Se voi prendete, sfogliando le pagine, ma è una corsa che subito potremo... come dire, superare, ma prendete il capitolo 5 e il versetto 16. Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. È una solitudine che conferma l'accoglienza della folla, tra l'altro, qui il paradosso è che la folla e Gesù si ritirava in luoghi solitudine di Gesù orante. E la preghiera che accoglie la folla. Nel capitolo 6, versetto 12, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare, passò la notte in orazione, e subito dopo la chiamata dei dodici, la preghiera di Gesù. E capitolo 9, versetto 18, quando Gesù si rivolge direttamente ai suoi discepoli in un luogo appartato e pone questa domanda: ma chi sono io secondo la gente? Vedete, Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, i discepoli con lui, chi sono io? Vedete, è dalla preghiera di Gesù che proviene questo interrogativo rivolto ai suoi discepoli circa l'identità di Gesù. L'identità di Gesù, vedete, che e dunque è vissuta, testimoniata da lui. A questo riguardo adesso interroga i discepoli nel contesto di quella conversazione che apre il suo cuore umano al rapporto con il mistero infinito del Dio vivente. E più avanti ancora, nello stesso capitolo 9, vedete, nei versetti 28 e 29, nella notte della trasfigurazione, nella preghiera, la decisione di salire a Gerusalemme, e dunque è nel dialogo con Mosè, con Elia, la legge e i profeti, la parola di Dio in tutta la sua potenza creativa e in tutta la sua inesauribile gratuità sorgiva, è l'intimo del Dio vivente che trova riscontro nel cuore umano del figlio che adesso decide di intraprendere il viaggio verso Gerusalemme, e così verrà portata a compimento la sua missione. Più avanti nel capitolo 11, vedete che queste pagine sono solo nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 11 versetto 1: un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare, e quando ebbe finito uno dei discepoli disse: Signore, insegnaci. Già, vedete, questa preghiera di Gesù costituisce a questo punto la sintesi della sua pedagogia magistrale. Quello che ha da insegnare è quello che è il suo modo di pregare, è il suo modo di essere figlio con il cuore aperto, è il suo modo di essere testimone di quella accoglienza che rende nella sua umanità testimonianza alla visita di Dio. E più avanti ancora vedete la preghiera di Gesù nell'angoscia durante la notte del Getsemani, nel capitolo 22, versetto 41, quando l'angoscia è il suo respiro ed è quel suo modo di respirare nell'angoscia all'unisono con il Padre. Ricordate come esattamente così si esprime, versetto 41 del capitolo 22, Padre. Beh, ritorniamo al nostro testo, capitolo 3, versetto 21, e su Gesù in preghiera si spalanca il cielo, si aprì il cielo. Perché è il mistero di Dio che trova corrispondenza nel cuore aperto. Già, si apre il cielo, si spalanca, ma è il cuore aperto del Figlio, là dove lo Spirito Santo depone il mondo, la storia, ogni creatura. Vedete che in questo essere orante di Gesù, il nostro evangelista Luca ci invita a contemplare il rivelarsi del mistero. È veramente la Santa Teofania. È nel cuore umano del Figlio che si apre lo spazio, che accoglie quella volontà d'amore per cui dall'inizio il creatore tutto ha predisposto per ottenere finalmente una risposta adeguata, una corrispondenza alla sua iniziativa. Ed ecco, è quello che avviene nel cuore umano del Figlio, dove tutto della creazione è ricapitolato. Per questo l'immagine della colomba che scende su di lui è lo spirito creatore, immagine che risale al primo racconto della creazione, lo spirito che aleggiava sulle acque dell'abisso. Ed ecco, adesso è lo spirito che tutto raccoglie, tutto consegna al cuore umano del Figlio, tutto del mondo, tutto della storia, tutto per quel che riguarda ogni creatura nell'universo, nel cuore umano del Figlio. E vedete, nel battesimo di Gesù Luca ci invita a contemplare esattamente questa manifestazione del mistero che si è aperto, in modo tale che noi contempliamo nella comunione delle persone divine come tutto del creato è ricapitolato in un abbraccio d'amore corrispondente all'intenzione originaria del creatore. Che cosa è avvenuto nel corso della storia della salvezza? Come Dio salva il mondo? Rivelando se stesso. È il mistero di Dio che si è rivelato. Vedete che la Trinità non è una curiosità riservata ai teologi che amano certe geometrie intellettuali. Niente affatto. Il mistero della Trinità Santissima, come noi ci esprimiamo solitamente, è esattamente la rivelazione di quell'opera di salvezza per cui tutto quel che ci riguarda nella nostra condizione di creature viene ricapitolato all'interno di questo abbraccio d'amore che è il mistero stesso di Dio. La salvezza non è un dono che è riversato da Dio come un regalo che può permettersi nella sua superiorità e grandezza e trascendenza, ma la salvezza è il rivelarsi del mistero di Dio come la presenza che ci contiene, che ci avvolge, che ci recupera, che ci raccoglie in sé. In questo vedete, ecco, il Figlio nella carne umana, il Figlio con un cuore umano, il Figlio con il cuore aperto, ed ecco lo Spirito Santo, il Creatore, che tutto va a collocare nel cuore umano di Gesù, in risposta alla voce che annuncia in Lui l'oggi della sua visita. È l'oggi definitivo, è l'oggi eterno, l'oggi che non tramonta più. Vedete, l'oggi, che peraltro da questa pagina del Vangelo in maniera più, più come dire, precisa, va da qui fino all'ascensione, da quando il cielo si apre al cielo si chiude, fine del, del Vangelo secondo Luca, inizio degli Atti degli Apostoli. Dal, dal cielo che si apre al cielo che si chiude, queste logi sì, ma vedete, poco fa ho appena affermato che questo oggi è eterno e definitivo, è vero, quell'oggi che nella, nella missione del figlio, nella sua condizione terrena, nella sua carne umana, va dall'apertura del cielo alla chiusura del cielo, è ritornato alla gloria da cui proviene la sua sede di sempre nell'eterno, ebbene questo oggi è l'oggi che per noi rimane ormai come l'appuntamento sempre attuale in vista di colui che ci viene incontro e che ci viene incontro sempre dappertutto, è quello che gli angeli annunciano ai discepoli all'inizio degli Atti degli Apostoli: come l'avete visto salire al cielo, il cielo si è chiuso, così lo vedrete ritornare. E allora vedete, è il cammino della storia umana ormai, che è tutto interno a quest'oggi, che definisce l'attualità autentica del nostro essere sempre e dappertutto rivolti verso la appuntamento con colui che viene, che ci viene incontro. E allora vedete ancora un momento, vi invito a fare attenzione a questo linguaggio del nostro evangelista Luca, che parla di un'apertura del cielo, poi ci parla di una chiusura del cielo, ma corrispondentemente ci parla di quel cuore aperto che è il cuore del figlio. E vedete qui, senza preoccuparci troppo di essere corretti nella fisiologia dell'organismo umano, è un cuore che batte, è un cuore che respira, è il respiro del figlio. Vedete che il respiro del figlio è nello Spirito Santo, quella potenza che in lui, nella sua umanità, rende capiente lo spazio che contiene l'universo intero in corrispondenza a quella voce che chiama da sempre, a quella parola che è inesauribile fecondità nell'iniziativa gratuita dell'amore. È il grembo del Dio vivente, la paternità di Dio. Ebbene, vedete, per tutti gli uomini si apre adesso la strada della conversione alla vita, proprio in virtù della comunione con Lui. Per tutti gli uomini si apre la strada di quel passaggio, di quella purificazione, di quel filtraggio, di quel discernimento su cui insisteva Giovanni Battista a suo modo, ma in comunione con lui, la strada della conversione alla vita. Vedete che questa apertura per Luca si configura, e uso questo vocabolo perché è usato in modo strategico dal nostro evangelista, e adesso mi spiego e poi concludo. Questa apertura, dicevo, si configura in relazione a due strade, la strada dell'ascolto e la strada della visione. E qui nel capitolo 4, tra l'altro, vedete, era il Vangelo proprio di oggi, di questo 10 di gennaio, nel capitolo 4 versetto 17 il nostro verbo era usato a proposito del rotolo che Gesù apre e legge, proclama Isaia 61, oggi per voi che ascoltate, capitolo 4 versetto 17, ma vedete che se con un salto un po' avventuroso arrivate al capitolo 24, l'ultimo del nostro Vangelo, nel versetto 32 sono i discepoli di Emmaus che dicono così: essi si dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava, quando apriva per noi le scritture, apriva. Dunque, di seguito nel versetto 45, qui sempre nel capitolo 24, vedete, allora aprì loro la mente all'intelligenza, il Signore risorto che si rivolge ai suoi, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse, così sta scritto, aprì dunque la strada dell'ascolto. Ma c'è la strada della visione, la strada della visione, tra l'altro, proprio mantenendo l'attenzione rivolta ai discepoli di Emmaus, nel capitolo 24 che adesso avevo preso in considerazione, nel versetto 31, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Si aprirono gli occhi, lo riconobbero, ma così poi negli Atti degli Apostoli, così già nel capitolo primo degli Atti, l'episodio senz'altro indimenticabile di Stefano, il protomartire, che vede aprirsi il cielo e il suo volto diventa lo specchio che in quel caso attira l'attenzione, ma attira l'attenzione e nello stesso tempo attira il malanimo dei suoi accusatori che poi lo lapideranno. Ma vedete, è l'Evangelo di Gesù che ha il potere di aprire il cuore. Il nostro evangelista questo vuole condurci. Il caso che adesso possiamo rievocare con un certo senso di ammirazione negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, versetto 14, una signora che si chiama Lidia, una vedova, che Paolo incontra a Filippi e che all'ascolto della parola sente che il cuore si apre. Ecco, vedete, questa apertura del cuore umano, che sia mediante l'ascolto della parola, che sia mediante la visione, come poi l'evangelista illustrerà nel corso della sua catechesi, questo aprirsi del cuore umano è quello che avviene in comunione con il Figlio. E vedete, in comunione con il Figlio, e più esattamente, e il Salmo 6 a questo riguardo già ci ha istruiti adeguatamente, una comunione di respiro, imparare a respirare come respira Lui, a condividere il suo respiro, il soffio della sua vita. Vedete, non è soltanto un modello dinanzi al quale noi restiamo come scolaretti che osservano, poi tornano a casa per fare la merenda, ma il suo respiro, il soffio che in Lui è manifestazione di come si spalanca l'intimo di una di un essere umano che in tutto e per tutto corrisponde a quella iniziativa d'amore che è totalizzante nel mistero di Dio. È il mistero di Dio che trova carne nel cuore umano del Figlio, nel respiro del Figlio tutto è ricapito. Ebbene, vedete, noi entriamo nel cammino della catechesi evangelica come apprendisti alla scuola di questa nuova modalità di respirazione. Si tratta di aprire il cuore, ma di aprire il cuore, appunto, vedete, in quanto è la comunione con Lui che ce ne conferisce la possibilità. non è titolo che possiamo vantare come motivo di merito per qualche competenza ascetica che potremmo attribuirci, niente affatto. Fatto sta, vedete, che tutto questo ci riguarda, così che nella comunione tra il cielo e la terra il nostro affannoso respiro si placa, e si placa nella invocazione del nome del Signore. Questo tra l'altro in Atti degli Apostoli diventerà dominante, martellante, l'invocazione del nome, il nome di Gesù, l'invocazione del nome, fino all'ultimo respiro che sarà nel nome di Gesù. E così, vedete, la nostra vita può ben riconoscersi, e se voi per un momento ancora osservate l'icona che sta qui alle mie spalle, vedete, c'è un modo di saltare che è di Giovanni Battista, vedete che sta saltando, fateci caso, anche noi siamo messi in grado di saltare nella corrente della vita piena e definitiva, dato che la nostra condizione mortale ormai è totalmente immersa, ossia totalmente battezzata, redenta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Basta.